e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani.
E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Cuore Denari, allora per il secondo giorno consecutivo, ma questa tendenza non durerà a lungo perché domani ricostituiamo il nostro duetto. Sono da sola questa mattina, ma naturalmente come ogni giorno vi facciamo compagnia con tutte le notizie che interessano le famiglie, riguardano la salute, le novità per quello che riguarda il nostro stile di vita, ma tutte le notizie anche che riguardano i nostri denari. Anche oggi abbiamo una puntata assolutamente ricca di notizie, direi di partire subito, caro Carmello, con la nostra rassegna stampa. Partiamo subito con l'andamento dei mercati finanziari. Anche oggi vedo una giornata piuttosto ballerina, ripartita male Piazza Affari per poi risalire. Adesso sta muovendosi attorno alla parità, meno 0,06%. Il FTSE MIB Parigi scende dello 0,16%, Francoforte meno 0,21%, Londra più pesante, meno 0,64%. Vi anticipo già che oggi è giovedì, ritorna Investire Informati a partire dalle 11:15 circa e faremo un punto della situazione su questa volatilità di borsa. Abbiamo delle giornate un po' più tranquille rispetto a quelle che abbiamo visto nei mesi scorsi, ma tutto sommato ancora qualche momento di turbamento e vulnerabilità lo registriamo ancora. Piazza Affari fanno parlare di sé, tanto per cambiare, i titoli del settore bancario che comunque oggi vedo in recupero rispetto alla disfatta di ieri. I migliori titoli sono la Popolare dell'Emilia Romagna, che guadagna 2,5 punti, stanno andando bene, e anche tutti gli altri, Monte dei Paschi, Pop Milano e il Banco Popolare, ma sono in risalita di 1,5 punti, quindi poca cosa rispetto a quello che hanno perso ieri. Oggi protagonista della giornata negativo purtroppo è Generali, sta perdendo 4 punti, ha comunicato i suoi risultati stamattina che sono anche molto buoni. Il gruppo ha anche preannunciato che farà un aumento della politica di remunerazione agli azionisti, quindi dei dividendi, ma evidentemente qualche target non ha soddisfatto il consenso di mercato e quindi titolo in scivolata di 4 punti. Va male anche Luxottica, meno 1,72, Azimut meno 1,66. Oggi abbiamo anche in programma un'asta del tesoro di BTP a 3, 7 e 15 anni per un importo compreso fra i 5,5 miliardi e i 7,5 miliardi. Più tardi naturalmente vi daremo il risultato di questa operazione. Pensioni, lavoro, patto generazionale, importanza della previdenza complementare che aumenta anche alla luce della consapevolezza portata dalle proiezioni, non incoraggianti per tutti, della busta arancione. Sono i temi al centro della 6ª edizione della Giornata Nazionale della Previdenza del Lavoro, che si è aperta appunto ieri a Napoli ed è in corso in questi giorni. Negli ultimi anni molte sfide hanno investito il sistema previdenziale, la crisi finanziaria, i mutamenti demografici, le difficoltà occupazionali. Lo ha detto ieri nel messaggio che ha inviato per l'occasione il Presidente della Repubblica Mattarella. È importante, ha rimarcato il Presidente, proprio per questi motivi, creare occasioni di riflessione e crescita della consapevolezza sul tema previdenziale italiano. Andando avanti con le notizie di denari, prestar casa con Airbnb in Italia fa incassare 2.300 euro l'anno nel 2015, secondo dati resi noti ieri a Roma dall'ormai famosissima società di home sharing. 3,6 milioni di persone hanno utilizzato il servizio, con un impatto economico di 3 miliardi e 400 milioni di euro. Firenze sarebbe la città dove si incassa di più, mettendo a disposizione la propria casa su questa piattaforma, 6.300 euro di media l'anno. Il soggiorno medio è di 3,6 notti contro le 3 notti degli hotel tradizionali e ogni host, cioè ogni persona che ospita appunto e dà la disponibilità della sua casa, apre appunto le porte di casa o di stanza in media per ben 26 notti l'anno, arrivando a guadagnare in media appunto 2.300 euro. Su questi dati di Airbnb naturalmente hanno puntato subito il riflettore, l'associazione dei consumatori, che comunque qualche cosa che non funziona devono sempre trovarlo, giustamente sono proprio dei grilli parlanti della società. L'associazione ADOC ricorda che se da un lato la sharing economy può essere un mezzo per la crescita del paese, dall'altro resta il tema, è che qua va in qualche maniera comunque monitorato, dell'evasione fiscale da parte degli host. Allo stato attuale dei fatti, infatti, Airbnb lascerebbe agli host la responsabilità di mettersi in regola con il pagamento delle tasse locali, assumendo una posizione neutra su questa faccenda. In Italia, ricorda sempre l'ADOC, le entrate derivanti da questa attività devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi sotto la voce redditi diversi, cumulandosi con gli altri eventuali redditi percepiti su cui viene poi calcolata la tassazione IRPEF finale. Torniamo adesso invece alle notizie di cuore. Amici per la pelle, non proprio. Secondo uno studio recente dell'Università di Tel Aviv e del Massachusetts, emerge che non siamo abbastanza bravi a giudicare l'amicizia. I veri amici, cioè coloro che contraccambiano il nostro sentimento nei loro confronti, sono appena la metà di quelli che pensiamo di avere. I ricercatori hanno pensato una sorta di algoritmo dell'amicizia per stabilire in maniera il più possibile oggettiva quali rapporti siano improntati alla reciprocità e quali no. In attesa delle applicazioni pratiche di questo algoritmo, potete riascoltare una puntata che abbiamo fatto proprio qualche tempo fa con il dottor Aquilar, dove abbiamo parlato proprio di questo argomento. A proposito di pelle, invece, arriva dal MIT di Boston una seconda pelle che promette di regalare un aspetto giovane, però lo fa solo per 24 ore. Si tratta di un polimero invisibile, idratante e indossabile che, secondo i ricercatori, sarebbe in grado di ripristinare le proprietà estetiche e funzionali di una pelle giovane e sana. Lo studio, pubblicato su Nature, sostiene che questo film biomimetico, devo essere attenta a pronunciare correttamente le parole scientifiche, altrimenti poi domani Nicoletta mi sgrida, è elastico, invisibile, durevole, aderisce bene, se applicato sulla pelle può rinforzarla, riducendo l'aspetto di rughe e borse sotto gli occhi, insomma manna per noi donne. È una soluzione che, secondo gli esperti, potrà essere utile anche per combattere le malattie come la psoriasi. Per chiudere, torniamo in Italia parlando di sport. Sono in corsa a Roma gli internazionali di tennis e per l'occasione il campione di tennis Andy Murray ha ribadito il proprio impegno a sostegno della lotta contro la malaria. Il campione britannico, vincitore di un grande slam e dell'oro olimpico a Londra nel 2012, dal 2009 è uno dei principali testimonial della charity Malaria No More UK, il cui scopo è proprio eradicare la malaria da tutto il mondo anche attraverso il finanziamento del Fondo Globale, il più grande finanziatore mondiale di programmi per combattere e sconfiggere non solo la malaria ma anche la tubercolosi e l'AIDS.
E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare.
Allora, dalla malaria al prossimo tema che affrontiamo, come primo approfondimento per la parte di cuore, il passo è breve. Allora, della serie Chi cerca trova, in effetti sarà proprio così, con, segnatevi bene questo nome, ZanzaMap. È un'app gratuita, un'applicazione, ormai questo termine è entrato pienamente nel nostro gergo quotidiano, nata in Italia, che permette di ottenere, tramite l'aiuto dei cittadini, pensate, una mappa delle zone più o meno infestate dalle zanzare. Insomma, lo smartphone ci dà una mano, ormai lo utilizziamo per tutto, se non possiamo più vivere senza applicazioni di ogni tipo, ma noi cerchiamo di capire qualcosa in più rispetto a questa novità che riguarda un problema che affronteremo molto insistentemente, soprattutto nei prossimi mesi estivi. E quindi ci facciamo spiegare tutto dalla dottoressa Alessandra Della Torre, del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università Sapienza di Roma. Dottoressa Della Torre, buongiorno e benvenuta. Grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi.
Ormai, insomma, lo smartphone ci salva la vita ovunque, ci possiamo dimenticare qualunque cosa a casa, perché tanto basta non dimenticarsi il telefono che siamo a posto. Allora, intanto, dottoressa Della Torre, per una volta tanto un'applicazione che non viene fuori dalla Silicon Valley in California, ma insomma un merito tutto italiano, ma soprattutto un vostro grande lavoro di squadra.
Sì, assolutamente. Diciamo che questa idea per noi che occupiamo da sempre di zanzare, soprattutto in quanto insetti che con la loro puntura possono trasmettere malattie, voi avete appena parlato di malaria, le
infatti
zanzare trasmettono naturalmente anche la malaria, e abbiamo sempre pensato che questo potesse essere uno strumento utile, ma poi siamo riusciti a realizzarlo grazie al dottor Cesare Bianchi, un informatico che autonomamente, senza neanche conoscersi, aveva pensato, sensibilizzato dall'epidemia di Zika degli ultimi
infatti
mesi, che uno strumento del genere potesse essere utile, e poi dal contatto e dalla collaborazione con lui è nata ZanzaMap.
Benissimo. Allora, prima di svelare tutto il meccanismo di funzionamento di questa utilissima applicazione, in prospettiva direi che possiamo andare a sentire cosa sta succedendo sulle strade e le autostrade italiane, e poi torniamo insieme alla dottoressa Della Torre.
Cuore e denari.
Naturalmente già qualche ascoltatore ci sta segnalando, beh, salutate la vostra zanzara per eccellenza, il vostro Giuseppe Cruciani, ma naturalmente lo facciamo, insomma non ha bisogno di questa applicazione per poter essere rintracciato. Giuseppe, noi abbiamo con noi stamattina la dottoressa, la professoressa Alessandra Della Torre del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università Sapienza di Roma, con la quale vogliamo spiegare adesso ai nostri ascoltatori come funziona questa Zanza Map, questa applicazione gratuita, lo ribadisco, nata in Italia, che permette attraverso l'aiuto dei cittadini di ottenere proprio una mappa delle zone più o meno infestate dalle zanzare. Intanto, professoressa Della Torre, è possibile già scaricarla?
Sì, sì, assolutamente è possibile scaricarla. Esiste anche un sito, zanzamap.it. Ed è importantissimo quello che lei ha anticipato, cioè il successo di questa applicazione dipenderà non tanto da noi quanto soprattutto dai cittadini.
Certo, come vi è venuta l'idea di così elaborare un'applicazione di questo tipo, ma soprattutto appunto attraverso il coinvolgimento dei cittadini?
Diciamo che per noi che lavoriamo in questo campo avere dei dati validi sulla distribuzione reale delle zanzare, che sappiamo che è molto poco uniforme nello spazio, nel territorio, è un esercizio molto complicato che richiede molto lavoro e molti soldi. E quindi abbiamo pensato che questo tipo di monitoraggio, diciamo, scientificamente rigoroso potrebbe beneficiare moltissimo dell'associazione con invece dati della segnalazione dei cittadini di quello che loro percepiscono come il fastidio delle zanzare.
Infatti. Allora andiamo proprio a cercare di capire bene come funziona. Una volta che l'abbiamo scaricata appunto e l'abbiamo lì ben visibile questa applicazione sul nostro smartphone, che ne so, magari professoressa Della Torre, muovendoci, cominciando a pensare anche a quelle che potranno essere le nostre prossime mete per le vacanze, magari portandoci dietro dei bambini che sono generalmente le vittime predestinate appunto e preferite delle zanzare, possiamo cercare di capire se il luogo che raggiungeremo è particolarmente sensibile alla presenza di zanzare o meno, quindi dobbiamo mettere una località e ci dice cosa succede in quel posto?
Diciamo che questo è il secondo passaggio. Il primo passaggio è che le persone segnalino la presenza, certo, o è importante anche l'assenza delle zanzare nella località dove si trovano. Quindi l'incoraggiamento è a tutti di scaricare la Zanza Map il prima possibile e cominciare a impratichirsi con lo strumento, anche segnalandoci che in questo momento, ad esempio nel loro giardino, nella loro casa, non ci sono zanzare, in modo tale che poi ci segnaleranno quando queste zanzare arriveranno e ci permetteranno anche di valutare appunto la dinamica stagionale di queste specie. E diciamo che il sito e l'applicazione sarà tanto più utile quanto più segnalazioni, sia in positivo che in negativo, avremo dai cittadini, perché in base a questo si costruirà la mappa che lei diceva e che poi potrà essere consultata per vedere le zone dove c'è più una percezione maggiore del fastidio delle zanzare o una percezione minore.
Certo, ma
e
oltre
di conseguenza.
Professoressa Della Torre, ad essere utile naturalmente a tutti i cittadini, soprattutto a quelli che vivono il problema della zanzara in maniera molto fastidiosa, perché c'è chi ha veramente questa predisposizione ad essere colpito in maniera veramente violenta in estate. Per esempio, al vostro dipartimento questa mappatura cosa servirà?
Ci sono due livelli diversi. Noi che ci occupiamo soprattutto di ricerca, per esempio ci potrebbe consentire, questo è uno degli obiettivi, di in base ai dati che raccoglieremo prevedere quali saranno le zone più infestate. Questo naturalmente poter prevedere è un elemento molto utile per poi anche prevedere dei controlli eventualmente.
Allora intanto...
Infine, ultimo...
Sì.
Scusi.
No, sì, che ci accavalliamo, non ha fatto bene. Doveva dire due cose e io l'ho interrotta, mi scusi.
Diciamo che il fine ultimo è quello che noi auspichiamo e che poi chi si fa carico delle disinfestazioni, quindi le amministrazioni soprattutto comunali, possano utilizzare questo sito loro stessi per avere uno strumento in più per valutare quale aree trattare e quale non trattare.
Infatti, quindi insomma è molto utile anche ai fini dell'attività delle pubbliche amministrazioni, che chiaramente sono chiamate un po' anche a bonificare quelle aree particolarmente ricche di presenza di zanzare. Intanto abbiamo ancora qualche minuto di tempo per metterci a disposizione degli ascoltatori che vogliono farci delle domande dirette sul funzionamento di questa applicazione all'800 24 00 24. Comunque, professoressa Della Torre, in questo momento momento, in questa settimana che ha visto in tante regioni questo brusco calo delle temperature, siamo al sicuro o comunque cominciano già a fare capolino? Le zanzare?
Le zanzare sono di tante specie e l'Italia è grande, quindi fare un discorso un po' generale è un po' complesso, però rispetto alla zanzara tigre, che è una delle specie che sicuramente è più diffusa in Italia e dà più fastidio, più o meno si sa che nel mese di aprile e maggio cominciano a schiudere le uova che la zanzara depone in autunno e che poi passano la stagione invernale sotto forma appunto di uova in ibernazione. Quindi sicuramente queste uova stanno schiudendo, le larve si stanno formando e cominciano a esserci i primi adulti.
Certo.
Però i mesi peggiori sappiamo essere da luglio a settembre.
Intanto, professoressa Della Torre, mentre lei mi stava rispondendo, io sul mio PC che ho qui di fronte a me ho aperto il vostro sito per cercare di capire come funzionasse. Web Zanza Map mi chiede intanto di conoscere la posizione dove sono, quindi mi chiede il consenso o meno, e poi mi dice anche subito: la prima visualizzazione che ho è questa. Segnalare anche qui nessuna zanzara, è ugualmente importante, diccelo comunque, è utile per avere un dato di partenza per analizzare meglio la situazione se e quando arriveranno. Avete già avuto, professoressa Della Torre, delle adesioni da parte dei cittadini? Insomma, noi oggi cerchiamo di raccontare un po' come funziona questo servizio, ma lo avete già divulgato e quindi qualche iscrizione, qualche scarico di appunto applicazione l'avete già avuto?
Sì, devo dire che l'app è disponibile da pochi giorni, siamo abbastanza contenti, abbiamo ricevuto oltre 6.000 segnalazioni tra quelle negative e quelle positive, soprattutto concentrate a Roma, forse perché noi siamo a Roma e facciamo una pubblicità più capillare, però anche segnalazioni in altre parti d'Italia, quindi come inizio è incoraggiante.
Incoraggiante, benissimo. Professoressa Della Torre, quando si parla di zanzare in questo periodo, così come succedeva anche nei mesi precedenti, il primo pensiero va subito al fenomeno Zika, del quale abbiamo tanto parlato nei mesi passati. A che punto siamo nella lotta contro questa speciale zanzara?
Allora, Zika è un virus che viene trasmesso da una zanzara tropicale nei paesi in cui si registra l'epidemia, fondamentalmente in tutto il Sud America. E che si conosceva già da qualche decennio, ma che quest'anno, l'anno scorso, ha cominciato a dare un numero di casi veramente impressionanti, a cominciare dal Brasile.
Che è successo con la telefonata della professoressa Della Torre?
Eccoci. Io ci sono.
Ah, eccoci qua, non capiamo niente. Qualche zanzara che ci ha un attimo censurato, sì. Zika, completiamo.
Dicevo che questo virus appunto era già conosciuto, ma non aveva dato mai epidemie così impressionanti come quelle in corso in Brasile o nel Sud America. In queste zone è trasmessa da una zanzara diversa da quelle che noi abbiamo in Italia, ma strettamente imparentata alla zanzara tigre. La zanzara tigre è in grado di trasmettere questo virus, anche se meno efficacemente di quella specie che lo trasmette nelle aree tropicali. Quindi esiste un rischio non elevatissimo ma concreto che se arriveranno in Italia persone che si sono infettate di questo virus nei paesi dove c'è l'epidemia e se vengono punte da una zanzara tigre locale, questa possa innescare una trasmissione di questo virus anche nel nostro paese.
Benissimo, non tanto. Insomma, comunque invitiamo gli ascoltatori a tenere bene a mente queste raccomandazioni della professoressa Alessandra Della Torre, ma soprattutto scaricate Zanza Map e diteci se questo servizio vi è utile, così lo comunicheremo anche noi al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università Sapienza di Roma. Facciamo questa mappatura italiana della presenza delle zanzare. Grazie professoressa Della Torre, buon lavoro e complimenti per questa iniziativa.
Grazie a voi.
A presto, noi ci fermiamo, abbiamo il giornale radio, ma torniamo tra pochissimo.
Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. State ascoltando un programma offerto da
Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118.
cuore e denari.
I giovani hanno i capelli lunghi e le basette come cespugli. Nelle magliette la verità, i giovani girano per la città. I giovani parlano con i muri ma non ascoltano la risposta. Hanno una scritta sulla maglietta e non domandano quanto costa.
E allora questi giovani, quanto bisogna controllarli, ma soprattutto come? Parental control sì o parental control no? Questo è il dilemma. Proprio su questo tema si è concentrato uno studio di YouKids Online. I risultati di questa indagine hanno sottolineato che queste, perché vengono chiamate così in maniera politicamente corretta, forme di mediazione da parte dei genitori, quindi non veri e propri controlli sul loro comportamento, in realtà appunto queste forme di mediazione avrebbero l'effetto contrario. Allora, come mai si è arrivati a questi risultati? Noi oggi commentiamo questi studi con la professoressa Giovanna Mascheroni, ricercatrice alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali all'Università Cattolica di Milano, ma soprattutto referente italiana di questo progetto YouKids Online. Professoressa Mascheroni, benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Un tema molto caldo per i nostri ascoltatori, che invitiamo naturalmente ad intervenire all'800 24 00 24. Allora, voi come concepite il tema del filtro di famiglia? Vi fidate dei vostri ragazzi? Filtro che utilizzate come? Quando loro circolano, quando loro frequentano internet? Li utilizzate anche quando guardano il televisore? Insomma, come esercitate queste forme di controllo? Raccontatecelo. Se volete intervenire in diretta avete il numero verde, potete anche scriverci al 349-238-6666, sms o whatsapp, insomma in ogni modalità whatsapp, quella preferita dai ragazzi. Allora, professoressa Mascheroni, intanto ci racconta un po' che cosa dice questo studio e poi naturalmente vorremmo anche spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è YouKids Online.
Sì, allora YouKids Online è una rete di ricercatori europei, attualmente siamo presenti in 33 paesi. Perché nel frattempo si sono giunti anche colleghi del Brasile, dell'Australia, della Russia, e siamo stati finanziati fino al 2014 dal Safer Internet Program della Commissione Europea, e in particolare abbiamo fatto una grossa survey nel 2010 che ha coinvolto oltre 25.000 ragazzi e i loro genitori.
Una survey è una grande ricerca,
un'indagine, sì, un'indagine quantitativa, un questionario che abbiamo somministrato a 25.000 ragazzi di 9-16 anni e i loro genitori in ogni paese. E nel 2012 la Commissione Europea ha finanziato un altro studio più piccolo, che ho avuto la fortuna di coordinare direttamente, sull'accesso a internet da smartphone e tablet, che si chiama Children Go Mobile, diciamo che è la sorellina minore, e per cui per alcuni paesi era uno studio più ridotto, ma per alcuni paesi abbiamo proprio dei dati di carattere longitudinale, per cui abbiamo potuto confrontare quello che è successo nel tempo e cosa cambia con smartphone e tablet.
E cosa ha cambiato nel tempo?
E cosa è cambiato nel tempo? Che cresce l'accesso privatizzato e in mobilità, cioè sempre meno sotto controllo, perché gli smartphone sono degli strumenti personali, perché hanno degli schermi piccoli, perché è molto più difficile fare delle cose insieme ai figli sullo smartphone che non farle davanti a un computer.
Le dico già che c'è l'ospite che la seguirà a Cuore Denari, con il quale parleremo poi di mercati finanziari, tutt'altro argomento, ma che vedo che già annuisce su questo tema. Insomma, ci dice, professoressa Mascheroni, che cosa si intende esattamente per parental control? Voi appunto lo chiamate in termine, non so se appunto, come dire, universitario, nel gergo dei ricercatori, forma di mediazione da parte dei genitori, ma in realtà parliamo di un controllo vero e proprio esercitato sui comportamenti dei ragazzi quando appunto utilizzano internet, i social network, guardano la TV. Esattamente cosa si intende con questo?
Sì, infatti noi le forme di mediazione che i genitori possono adottare sono di diverso tipo, con diverse efficacia e con diversi significati. Appunto, noi parliamo di una mediazione attiva dell'uso quando ci riferiamo a pratiche come il dialogo o il fare le cose insieme, spiegare quello che va bene, quello che non va bene, suggerire modi positivi per usare le tecnologie. Parliamo di mediazione restrittiva quando ci riferiamo all'imporre delle regole, che siano regole di carattere temporale, per cui non puoi portare il cellulare a tavola, piuttosto che non puoi giocare alla PlayStation finché non hai finito i compiti, o non puoi guardare la televisione finché
non
hai finito i compiti.
Il termine restrittivo non è sempre positivo, ma in realtà a me questi sembrano degli insegnamenti educativi, non propriamente restrittivi negativi.
No, allora, le regole servono e sono importanti. Non si può affidare tutto esclusivamente alla mediazione restrittiva, cioè all'imposizione di regole, o all'uso di software, quella che noi chiamiamo la mediazione tecnica o tecnologica. Il problema è quando i filtri famiglia, parental control, come vogliamo chiamarli, diventano un sostituto del genitore.
Mm. Allora, senta, che cosa ci racconta questo studio che presentiamo questa mattina? Perché mi pare di capire che la conclusione è che questi filtri di famiglia alla fine abbiano addirittura delle conseguenze negative, limitando le opportunità di internet per i ragazzi che oggi hanno ben poche alternative al viaggiare appunto in rete per risolvere tanti, tanti problemi, non solo di carattere sociale, ma a volte anche appunto relativi alla scuola. E poi a quanto pare addirittura rischierebbero di compromettere la relazione di fiducia fra genitori e figli, per cui parental control sì, ma esercitati appunto in maniera corretta. Cosa dice lo studio?
Sì, esatto, non devono sostituirsi al genitore. Noi abbiamo un po' la tendenza oggi a cercare un'app per qualsiasi problema nella vita quotidiana, non soltanto nell'essere genitori, no? Ma qualsiasi problema noi abbiamo di fronte, cerchiamo un'app che ci aiuti a risolverlo. E i parental control non devono essere vissuti appunto come l'app che risolve tutti i problemi del genitore e sostituirsi al genitore. Innanzitutto c'è da fare un discorso legato all'età, per cui magari questi software hanno senso rispetto ai bambini più piccoli. Nell'adolescenza pongono tutta una serie, e preadolescenza e adolescenza pongono tutta una serie di problemi che vanno da quello che si diceva già da molti anni, cioè in realtà poi l'adolescente riesce facilmente ad aggirare i limiti di un parental control, ha in realtà appunto dei problemi più seri dal punto di vista della relazione genitori-figli, quando appunto vanno a sostituire il dialogo. Il problema è che mettendo questi strumenti non possiamo evitare comunque di impegnarci nelle altre forme di mediazione.
Evidentemente. No? Senta, ma mi incuriosisce molto questo fatto che, a prescindere da quello che lei ci diceva prima, le varie forme restrittive di parental control, no? Finché si cena naturalmente non puoi tenere in mano il telefonino, ma mi colpisce un po' di più, che questo mi sembra anche come dire una cosa naturale, il fatto che esistano delle applicazioni che consentono ai genitori di controllare i figli se utilizzano a loro volta con i loro dispositivi tecnologici, internet o guardano la televisione. Ma sono così diffuse queste applicazioni, visto che stamattina il tema dell'applicazione è stata anche utilizzata più volte nel corso di Cuore Denari, ne abbiamo parlato anche addirittura per monitorare e mappare la presenza di zanzare in Italia. Ci sono anche queste?
Allora, devo dire che in Italia e in generale in Europa non sono molto utilizzati, anche per una questione culturale. La differenza con gli Stati Uniti su questo piano è invece enorme, per cui leggevo proprio l'altro giorno dei dati americani del Pew Internet, dove la maggioranza dei genitori americani non si fa nessun problema ad ammettere che loro controllano il cellulare del figlio, controllano le chiamate, i messaggi e tutto. Invece noi culturalmente siamo un po' diversi, no? In effetti usano questa espressione negli Stati Uniti che rende molto bene l'idea del genitore elicottero. C'è un genitore che vola proprio come un elicottero da guerra, vola abbastanza basso e pattuglia tutto, è sempre pronto a intervenire laddove ce ne sia bisogno.
Incredibile. No. Sì. Senta, infatti, allora, quindi abbiamo insomma questo fenomeno negli Stati Uniti e noi siamo un pochino più indietro, chissà se colmeremo questo gap e se lo faremo appunto in maniera corretta e responsabile. Prima di salutarla, professoressa Mascheroni, le faccio sentire l'osservazione di Giorgio da Padova, che punta un po' il riflettore sul tema anche della differenza di genere, sul controllo da esercitare sui figli. Giorgio, benvenuto.
Buongiorno, benvenuto, grazie per lo spazio.
Padre di figlie femmine, immagino, se si pone il problema che ci vuole porre.
Io ho due figlie femmine ormai grandi, 18 e 22 anni, quindi sono un po' fuori, il problema non ce l'ho più, diciamo.
Vabbè,
però confermo però che è difficile applicare i filtri perché si limitano le possibilità di fruizione. A un certo punto io ho dovuto toglierli perché non riuscivano più a girare su internet per la scuola, quindi confermo quello che ha detto la dottoressa, però mi incuriosiva un po' così, avendo due femmine appunto vivo nella non so se è un'illusione o meno che abbiano bisogno di meno filtri, che siano più mature rispetto alle loro coetanee, i maschi, e quindi mi chiedevo se magari con le femmine i filtri potessero essere meno restrittivi oppure più restrittivi con i maschi.
O semplicemente differenti, Giorgio. Grazie molte. Grazie,
esatto.
Giorgio.
Grazie,
professoressa Mascheroni, una bellissima osservazione quella di Giorgio.
Sì, assolutamente. In realtà molto curiosa perché poi va contro le evidenze empiriche, nel senso che in realtà i dati ci dicono che di solito i genitori sono più preoccupati rispetto alla sicurezza online delle figlie femmine. Mm. Per cui le figlie femmine, le ragazze sono più controllate dei maschi, e le ragazze e i bambini piccoli, no? Per cui una questione di genere è una questione di età, ci si preoccupa di più per i più piccoli e per le ragazze, e per certi tipi di ambienti, per cui ci si preoccupa di più per i social network, ci si preoccupa di meno magari dei giochi online.
E comunque ha ragione Giorgio quando dice, almeno lui parla della sua esperienza, ma insomma l'universo femminile viene percepito un pochino come più maturo rispetto all'utilizzo di internet, quindi filtri diversi, meno restrittivi? Che ne dice?
Sì, c'è un problema, il problema che sottolineava è un problema molto serio, che poi questi filtri in effetti sono difficilmente personalizzabili.
Ecco.
Che filtrano un po' tutto, ma io lo vedo, io stessa in università abbiamo dei filtri, per cui certe ricerche dall'università io non posso farle perché funzionano.
Perché donna, no, non perché
no,
donna.
È vero, adesso lo diciamo ridendo, però è vero, certe ricerche non si possono fare, ad esempio se io cerco i giochi online per bambini, viene percepito come un contenuto non serio che un ricercatore universitario non dovrebbe
visualizzare,
quindi non lo faccio dall'università.
Ma pensi un po', adesso ci farò anche io caso, se magari qui in azienda mi mettono qualche filtro per il fatto che sono una donna. Professoressa Mascheroni, è tutto molto interessante quello che ci stava raccontando, sono certa che con Nicoletta Carbone ritorneremo su questi argomenti, perché quando si tratta di esaminare a 360 gradi la relazione genitori-figli, qua veramente ogni modo per toccare questo argomento è assolutamente ben accolto dai nostri ascoltatori. Grazie per essere stata con noi.
La ringrazio, arrivederci.
Buona giornata. Grazie, complimenti, buona giornata per questo studio. Noi adesso invece andiamo a cambiare completamente argomento. Allora, andiamo a parlare di mercati finanziari. Lo sapete, c'è un appuntamento fisso ogni settimana a Cuore e Denari e parliamo naturalmente di borse, mercati, azioni, obbligazioni, valute, chi più ne ha più ne metta. Quest'ultimo mese si è vista forse una volatilità un pochino più modesta dei mesi passati, lo dicevamo anche la settimana scorsa, però le incognite che devono gestire gli operatori dei mercati finanziari sono sempre le stesse, non è che ci siano state dei ribaltoni di argomento, non è che ci siano state delle schiarite particolari su alcuni temi. Ecco perché c'è la convinzione diffusa che avremo qualche altro mese vulnerabile, allora forse è il caso di prendere qualche precauzione oppure di prepararci a momenti di volatilità che saranno un po' più accentuati forse prossimamente. Di sicuro un tema importante è la Gran Bretagna, siamo alla vigilia del referendum in Inghilterra, sì o no all'Unione Europea, ma noi non parliamo solo di questo in questa nostra rubrica del giovedì.
Investire informati.
Allora, abbiamo parlato di zanzare all'inizio, chissà cosa sta infastidendo particolarmente il mercato che torna ad essere molto suscettibile. Stamattina tempesteremo di domande, non di pizzicotti. Vittorio Gaudi, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi, ben
buongiorno,
ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, intanto peraltro sto guardando cosa succede questa mattina dopo una partenza che è stata di nuovo pessima per i mercati. Adesso tutto volge al meglio, abbiamo più 0,4% a Milano, a Parigi, a Francoforte, Londra si sta portando sulla parità. E vi racconto anche di un altro dato diffuso proprio in questo momento, riguarda il mercato immobiliare. Gli italiani tornano ad investire sulla casa, riparte il mercato delle abitazioni, sta accelerando la ripresa. Nel 2015 c'è un più 6,5% rispetto all'anno precedente. Le case compravendute sono state 449.000, sono dati elaborati dall'Agenzia delle Entrate che sono illustrati oggi in occasione della presentazione del rapporto immobiliare residenziale realizzato appunto in collaborazione con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Beh, insomma, per le banche anche questo è un buon è un buon argomento, probabilmente un mercato con l'immobiliare sostenuto anche dal fatto che le banche hanno ripreso, anche se non tutte nella stessa maniera, nella stessa misura, ad erogare credito. I mutui, molto questo settore molto condizionato dalle SUR, che quindi dal passaggio di mutuo da una banca ad un'altra, adesso a quanto pare invece torna ad essere vivace anche sul nuovo, quindi sulla nuova erogazione. Detto questo, dottor Gaudio, non parleremo di mutui, oggi parliamo di mercati finanziari, perché il timore fra gli investitori è già da 2-3 puntate che lo stiamo dicendo anche con alcuni suoi colleghi, è che sarà un'estate ballerina e calda per i mercati. Non ci riferiamo solo a quelle che potrebbero essere le condizioni meteorologiche. Subito un primo flash su questo, anche lei è di questo avviso?
Certamente alcuni degli appuntamenti che si profilano ormai tra poche settimane, ne ha citato lei una, il Brexit di cui tanto si parla, sono appuntamenti molto rilevanti. Secondo me comincerà nell'estate anche ad emergere qualche considerazione sull'anno politico che ci aspetta, perché ad esempio di presidenziali americani se ne parla relativamente poco sinora, ma è chiaro che piano piano ci avviciniamo a novembre, devo dire, diventerà un tema piuttosto forte, anche perché l'incognita Trump, diciamocelo, cioè in termini politiche e economiche, è abbastanza rilevante, quindi si comincia a parlare anche di questo. E poi c'è questa incertezza totale su quello che sono le mosse della Fed. Ecco, la signora Yellen, fantastica persona, però non fa nulla, ecco, per eliminare l'incertezza sulle prossime mosse. Lei sa che i mercati vogliono comunque certezze per procedere bene. Detto tutto questo, io credo ci sarà volatilità, non credo che ci sarà, diciamo, un bear market, o tradotto in altri termini l'orso che divora il mercato, quindi questo non lo credo. Un po' di volatilità è possibile.
Allora, intanto ai nostri ascoltatori, come sempre, rivolgo l'invito a chiamarci, se volete, all'800 24 00 24, se volete un po' raccontarci come state orientando in questo momento le vostre scelte di risparmio e di investimento. Cerchiamo di capire se sono scelte coerenti con l'andamento di mercato, perché le scelte coerenti con le vostre necessità familiari, naturalmente, presupponiamo che le abbiate già fatte. Cerchiamo un po' di capire se state sposando anche le strategie giuste a seconda di come mercati finanziari si stanno muovendo. Allora, primo test rilevante prossimamente per i mercati, dottor Gaudio, lei ce lo diceva, Brexit o quantomeno referendum in cui il Regno Unito chiama la sua cittadinanza, la sua collettività a questo questo grande argomento: rimaniamo nell'Unione Europea o meno. Peraltro, a proposito di questo, la Banca Centrale Europea avrebbe chiesto alle grosse banche della zona euro, la BCE ne supervisiona 129, di spiegare nel dettaglio come si stiano preparando alla possibile uscita della Gran Bretagna all'Unione Europea, compresa, questo è un pezzo che ha scritto Vito Lopes del Sole 24 Ore ieri, compresa la gestione dello stock sui mercati ed eventuali modifiche ai loro modelli di business. Questo significa, dottor Gaudio, lei come interpreta questa richiesta della Banca Centrale Europea, come una circostanza naturale, oppure il fatto che la BCE stia seriamente considerando questa uscita di scena?
Io credo quali sono i possibili in breve effetti del Brexit, se succedesse? Allora, prima di tutto c'è un effetto sulla Gran Bretagna, evidentemente una forte svalutazione della sterlina che indubbiamente andrebbe a colpire anche la convenienza degli altri paesi, perché è chiaro, se una valuta diventa molto debole, le altre valute diventano molto forti e fanno più fatica ad esportare, quindi ad esempio esportare in Gran Bretagna per un'azienda
quindi
italiana
devono riequilibrarsi tutti
abbastanza
i meccanismi
complicato.
Commerciali, esatto. Eccetera.
C'è poi invece un tema, diciamo, di struttura finanziaria. Qualche grossa banca internazionale ha detto che ad esempio sposterebbe le proprie attività, che molto spesso sono basate a Londra come centro finanziario, in altri centri finanziari, ritornando ad esempio in Europa continentale. Alcune banche americane hanno detto forse torniamo negli Stati Uniti con i nostri uffici principali che operano sulle borse, che molto spesso appunto sono basate a Londra. È chiaro che tutto questo ha degli effetti organizzativi anche sistemici, no? Quindi molto importante. Io trovo che sia assolutamente comprensibile che ci sia questa richiesta da parte della BCE, ripeto. E poi c'è un effetto un pochino più di lungo termine, se me lo fa dire.
Analizziamolo,
noi sappiamo che l'Unione Europea oggi è una, diciamo, una situazione abbastanza travagliata. Parliamo dei migranti.
Gigante d'argilla.
Esatto,
sì.
Parliamo dei migranti, parliamo del tema Grecia che ogni tanto riemerge in superficie. È chiaro che se un paese importante, che è 15-20% del PIL dell'Unione Europea, dovesse dire a me non piace più l'Unione Europea, è chiaro che questo gigante che già qualche problema ce l'ha, evidentemente accumulerebbe veramente una fatica di problemi da risolvere veramente molto importante. Quindi è certo che sarebbe un ennesimo segnale di sfiducia sulla costruzione europea.
Quindi forse in prospettiva è più un problema appunto nel lungo periodo per il
direi
tipo di precedente che potrebbe rappresentare.
Chiaro, qualche scossone sui mercati, è chiaro che se, come le dicevo, la previsione di una forte svalutazione della sterlina, una forte caduta della borsa inglese si avverasse, beh, è difficile che anche gli altri mercati rimangano impassibili, ecco questo. Però è chiaro che in questo senso è più una, diciamo, un effetto sui mercati locali della Gran Bretagna. C'è poi invece un effetto più generale che è quello che le citavo, sicuramente ad esempio l'emergenza di certi partiti populisti di cui si parla, no, da qualche tempo nell'Unione Europea. Beh, questo dei mercati non si è ancora capito come venga visto, ma sicuramente qualche riflessione la pone.
Allora, siete preoccupati voi invece della Brexit? Magari, se volete, intanto vedo già molti ascoltatori che si stanno candidando a raccontarci un po' le proprie scelte fatte in tempi recenti. Li accoglieremo adesso molto volentieri dopo la borsa all'800 24 00 24, ma vi chiedo anche se effettivamente un po' il tema Brexit vi spaventa, vi incuriosisce, lo considerate o è assolutamente lontano dalle vostre preoccupazioni. Lo dico perché banalmente in questi ultimi anni, appunto, questo è un tema che abbiamo affrontato tante volte, anche fatti accaduti molto lontani da noi poi in realtà ci sono piombati invece in maniera molto molto violenta nelle nostre piccole grandi abitudini finanziarie. Mi riferisco dai mutui subprime del 2008-2009 alla crisi di Lehman Brothers, alla crisi
Cina
cinese recente,
certo.
Esatto, per cui in realtà sì, sarà un po' considerata un pochino isolata da noi l'Inghilterra, ma in realtà è molto più vicina anche rispetto a quello che pensiamo, certamente più della Cina, per cui insomma come considerate questa situazione? Raccontatecelo, io intanto vi racconto cosa succede oggi a Piazza Affari.
Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento.
Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da...
Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118.
Cuore e denari.
Eccoci ritrovati in diretta con Vittorio Gaudi, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. Oggi è giovedì, abbiamo Investire Informati e naturalmente subito gli ascoltatori hanno raccolto il nostro invito a chiamarci e raccontarci un po' come si stanno muovendo in questo momento, in queste acque agitate dei mercati, soprattutto come stanno muovendo il loro risparmio. Allora, due suggerimenti che ci vengono chiesti da Maurizio da Terni e poi Corrado da Treviso, che salutiamo. Maurizio, benvenuto.
Sì, salve, buongiorno a voi. Volevo portare la mia esperienza. Io sono ignorante della materia, quindi mi sono affidato a un promotore, il quale un paio di mesi fa mi ha consigliato un fondo inglese. Ho 70 anni, quindi orizzonte temporale molto corto, massima tranquillità. Mi parlava di un fondo che ha delle oscillazioni massime, volatilità, quindi che poteva andare dall'1,50 in su, a salire, l'1,50 a 2 a scendere, quindi molto tranquillo. Sono passati 2 mesi e il fondo ha un rendimento, ma ha dato un rendimento del 2,09. Uh-huh. Quindi evidentemente ho subito monetizzato questo tipo di guadagno e questa cosa mi fa riflettere. Quindi due domande che pongo al vostro tecnico. La prima, ho fatto bene a incamerare immediatamente quello che c'è, perché sono uscito e i miei 20.000 euro sono diventati 20.400 e spicciola. Uh-huh. Prima cosa. Seconda cosa, che devo fare? Devo aspettare che il fondo, così come era prevedibile, riscenda al minimo e poi ricomprare sullo stesso fondo oppure fare altri tipi di investimenti?
Allora, Maurizio, certo.
Aspetti, terza domanda.
Non ce la facciamo perché siete in tanti. Maurizio, ci scriva perché magari la terza domanda le risponderemo in questo modo, perché sono tanti ascoltatori pronti ad intervenire. Volevo esaminare anche altri argomenti con Vittorio Gaudio. Allora, ci ha dato con chiarezza l'orizzonte temporale, non possiamo stabilire se va bene questo investimento per lui, perché dovremmo vedere che cos'è, azioni, obbligazioni, chissà che cosa c'è dentro.
Questo è sicuramente importante.
Allora, in termini complessivi, il caso di Maurizio, che cosa le suggerisce, dottor Gaudio?
Voglio dire, se l'orizzonte temporale è corto, devo dire, quindi un prodotto diciamo a bassa volatilità, il fatto che abbia guadagnato 2% in poco tempo è sicuramente un fondo che ha fatto molto bene, quindi può anche valer la pena diciamo di monetizzare, no? Nel senso, teniamo conto che oggi un BTP a 2 anni ha rendimento praticamente zero, leggermente negativo, quindi 2% in pochissimo tempo. Sono anche un po' incerto, le confesso, sul tipo di fondo che è stato scelto, perché in effetti un 2% in poco tempo...
Gli è stato promesso anche il contenimento della volatilità del fondo, quindi bisogna vedere
sarebbe
che
interessante
cosa
anche conoscere la tipologia. Certo che se è un prodotto di liquidità, cosa che francamente non credo, e ha fatto il 2% in poco tempo, fortunato lui, può anche avere
c'era
senso.
Magari qualche obbligazione
secondo
abbastanza
me,
dentro.
Non era così a corto termine come è stato venduto, ecco, perché diciamo 2% oggi, devo dire, si fa fatica ad ottenerlo.
Lui poi diceva, insomma, io ho venduto, cosa faccio? Lo ricompro, Maurizio? Il tema è questo. Intanto anche il grado di capacità che lei ha di osservare gli andamenti dei prodotti di investimento che sottoscrive, e ricordare l'altra grande regola degli investimenti, che quello che è successo nel passato non è detto che si riverifichi.
Che si ripeta,
Per cui Maurizio si rifaccia sarebbe un'altra bella bello. Chiacchierata con questo promotore, che quantomeno...
Io suggerirei di conoscere bene il prodotto, ecco, se posso permettermi, perché questa è molto importante.
Guardi, non è solo la sua questa raccomandazione, ma una raccomandazione simile l'ha fatta nei giorni scorsi un personaggio abbastanza autorevole per i mercati finanziari. Ci rinfreschiamo la memoria.
Il primo tema su cui riflettere è quello della trasparenza. Essa riguarda le informazioni che devono accompagnare un prodotto finanziario affinché il risparmiatore ne possa cogliere fino in fondo il profilo di rischio e di rendimento, valutando con piena consapevolezza se esso sia adeguato alle proprie esigenze. Sotto questo aspetto emerge con forza la necessità degli investitori di avere a disposizione informazioni chiare, sintetiche e immediatamente fruibili. Il prospetto informativo, immaginato dal legislatore comunitario come un contenitore che raccogliesse tutte le informazioni sul prodotto e sul soggetto che lo ha emesso, non si è dimostrato un mezzo idoneo a fornire una risposta efficace al bisogno di conoscenza. Un eccesso di informazioni equivale quasi sempre a una carenza di informazioni. Il prospetto è divenuto uno strumento utile a chi lo redige per prevenire possibili rischi legali, ma rimane un documento troppo lungo e complesso per poter essere letto e pienamente compreso da un risparmiatore.
Dottor Gaudio, questo era Giuseppe Vegas, il presidente della Consob, alla relazione annuale di qualche giorno fa a Piazza Affari. Parole sante quelle che dice, anche se da qualcuno sono state interpretate come una sorta di autoassoluzione rispetto ai mancati controlli che Consob ha fatto su situazioni del passato sulle quali adesso non torniamo, ma il tema è questo: bisogna consegnare all'amico che ci ha chiamato prima documenti trasparenti per capire bene su che cosa si sta investendo, perché non si può sempre dire io non ci capisco niente e di conseguenza tutto quello che succede poi va bene, ma può anche non andar bene.
Ma direi di sì, le parole del presidente Vegas sono assolutamente condivisibili. Lui insiste su questo tema: informazioni sintetiche, coerenti, scritte in un linguaggio chiaro che si comprende immediatamente. Anche il carattere, diciamo, del prospetto deve essere di agevole lettura, quindi voglio dire, come non si fa a non condividere queste osservazioni. Devo dire, io parlerei anche di prodotti e prodotti, perché per quanto che riguarda il mondo fondi, devo dire, c'è una notevole trasparenza. Io ho qui davanti a me quello che si chiama il KID, cioè quindi le informazioni chiave degli investitori. Molto spesso, ad esempio, il tema costo dei fondi o dei prodotti viene messo in discussione dai risparmiatori. Io devo dire, la chiarezza di questi, se una voglia naturalmente pazienza di leggersela, la chiarezza che uno può trovare nel KID direi esemplare, ecco. Quindi è chiaro che bisogna anche avere un interlocutore, un promotore finanziario che aiuti poi il cliente nella nella lettura, nell'interpretazione di questi dati. Poi certamente ci sono forse dei prodotti che nel tempo sono stati un pochino più opachi. Molto spesso, come diceva il presidente Vegas, questa voglia di essere molto chiari con i numeri quantitativi, di scrivere tutti gli scenari probabilistici. Ecco, io mi metto ad esempio di fronte a una persona normale che debba interpretare uno scenario probabilistico di rendimento. Adesso, poveraccio, ecco, fa una fatica.
È vero.
Una fatica pazzesca.
Però da una parte poi c'è anche la legislazione che vi impone di consegnare tanta carta ai risparmiatori, quindi anche per voi un impegno a cui dovete assolvere, appunto, non sempre di buon grado, però obbligatorio. Quindi
è obbligatorio anche per noi, lei pensi a livello organizzativo, ecco, le strutture ad esempio di gestione del rischio, gli analisti che lavorano a tempo pieno su questi argomenti. Però diciamo, prendiamo il monito del presidente Vegas come un nuovo inizio. Mm-hmm. Ecco, questo secondo me è un fattore
anche da parte loro suggeridei.
È un fattore molto positivo.
Ma se lei dovesse indicarci, visto che si è portato questo documento, il KID, il prospetto appunto esemplificato, che ci racconta un po' come è composto un fondo comune di investimento, qual è la politica di investimento che questo fondo segue, i titoli magari sui quali investi, quali sono i costi che si devono sostenere per investire in questa soluzione, se lei dovesse dare alcune dritte ai nostri ascoltatori, come l'ascoltatore da Terni che ci ha chiamato prima, no? Quando fanno un piccolo grande investimento, firmando anche un mucchio di carta, obblighi MiFID, eccetera, quali sono proprio i tre messaggi chiave su cui deve subito focalizzare l'attenzione?
Io direi prima di tutto l'oggetto dell'investimento. Quindi io ad esempio ho davanti a me un obiettivo di investimento dove si parla chiaramente, è un fondo obbligazionario governativo. Cosa vuol dire? Che investe in titoli di Stato, prima cosa, quindi so in che cosa investe. Secondo, nella seconda paginetta abbiamo i risultati ottenuti nel passato. Questo è molto importante perché ad esempio io ho qui davanti a me sempre 10 anni di storia di questo prodotto. Se io vedo che c'è stato un anno dove c'è stata una perdita, se non altro sono consapevole che può succedere, ecco, che un anno posso perdere,
che non sono tutti grafici in ascesa.
Sono consapevole che, e quindi da questo posso capire, sono disposto ad avere un prodotto che nel peggiore dei casi, non dico sempre, nel peggiore dei casi può perdere un 1-2%. Naturalmente ci sono la maggioranza degli altri anni in cui ha guadagnato molto bene, ecco, giusto per capirci, però senz'altro è un motore di consapevolezza. So che questo prodotto per quanto abbia un rischio contenuto eccetera eccetera, ma ci possono essere condizioni particolari sfavorevoli al mercato in cui in quell'anno perdo l'1%. Se un altro lo so,
esatto,
potrebbe darsi che prima o poi succeda un altro anno di questo tipo, se un altro ne sono consapevole. Terzo, certamente il tema dei costi, perché bisogna essere anche molto trasparenti e Consob insiste molto su questo. C'è proprio una voce che dice spese prelevate dal fondo ogni un anno. Beh, so che in quest'anno ho speso questa percentuale.
E quindi farsi spiegare
tutto,
bene dal consulente anche. Io investo 100, se quest'anno magari guadagno 5, qua i miei costi che devo sostenere, quanto incidono su questo 5? Quindi grande chiarezza. Gli strumenti ci sono, per cui adesso l'altro strumento che bisogna metterci è quello del nostro impegno. Ci fermiamo perché ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio, poi c'è Corrado da Treviso, poi vorrei fare un commento con Gaudio anche sull'altro grande disturbo dei piccoli risparmiatori, questi titoli di Stato che vanno sempre più in giù in quanto al rendimento. Stamattina aspettiamo altre aste a medio e lungo termine, non abbiamo ancora risultati, abbiamo però quella di ieri con il botta ad un anno che è andato giù di nuovo con un record in negativo, -0,14%, un trend che sembra inarrestabile. Come lo affrontiamo? Tra poco.
Cuore e denari.
Come on, come on. Turn the radio on, it's Friday night, and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night, and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor.
Allora, io so che non dovrei leggere questi messaggi che possono sembrare anche un pochino, non dico volgari, però sicuramente coloriti, però sono sicura che Vittorio Gaudio si farà una risata al messaggio di Ernesto che dice: allora, la Costituzione americana dei padri fondatori è scrivibile su una pagina formato A4, perché un risparmiatore si deve leggere un romanzo per garantirsi il fondo schiena? Dottor Gaudio, infatti no, adesso andiamo a lavorare anche suggerimenti lanciati dal Sole 24 Ore da molte settimane, che insiste sul fatto di esemplificare al massimo i documenti informativi che vanno dati ai risparmiatori. E poi comunque abbiamo sempre una chance, se non capiamo una cosa possiamo sempre dire di no, dottor Gaudio, su questo possiamo essere tutti d'accordo senza dover andare a rileggere la Costituzione americana. Allora 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Le dico, Gaudio, che poco fa sono stati assegnati 2 miliardi e 250 milioni di euro di BTP a 3 anni, il rendimento è allo 0,04%, per il BTP a 7 anni 2 miliardi e 720 milioni di euro, il rendimento è in risalita allo 0,87%. Come leggiamo l'esito di queste aste?
Beh, direi che si conferma un trend che ormai, come lei diceva prima, ci è familiare, quindi siamo in un mondo di tassi monetari, di tassi a breve bassissimi, negativi ormai in tante degli emittenti più importanti a livello mondiale. Pensi che ormai a livello mondiale siamo a circa 6.000 miliardi di bond a rendimento negativo, quindi una percentuale veramente molto importante. Devo dire, non si ravvisa a breve un cambiamento di questa tendenza, quindi dobbiamo abituarci. Cosa vuol dire abituarci? Vuol dire che se campavo solo col titolo di Stato per le cedole, per il rendimento, dobbiamo fare un passaggio diverso, l'abbiamo detto insieme tante volte. È chiaro che se ho esigenze a brevissimo termine, 3 mesi, 6 mesi, un conto, ma se una parte del mio risparmio può essere destinato a 5-7 anni, non vedo perché devo dare i soldi adesso, con tutto il bene che vogliamo al tesoro italiano, però a questi livelli di rendimento.
Lasciamo queste operazioni alle tesorerie delle banche, esatto. Noi come piccoli risparmiatori facciamo altre scelte. Le faccio sentire la domanda di Corrado da Treviso, poi devo salutare rapidamente un altro ospite che ci deve raccontare di un bel evento che si svolge nei prossimi giorni. Corrado da Treviso, al volo, grazie.
Eccomi qua, buongiorno, grazie che mi avete accettato.
Sì.
Mi sente?
Sì, la sentiamo, deve andare velocissimo con
velocissimo,
la domanda.
Velocissimo, velocissimo. Allora, da qualche settimana ho ereditato una piccola cifra, no? Però vedo che nel conto corrente, quel piccolo deposito che avevo, mi davano 0,8-0,9 di interesse, una roba spaventosa.
Allora, una roba spaventosa, ma è già tanto, Corrado, con quello che rendono i titoli di Stato.
Allora, volevo solo sapere dove potrei mettere questi soldi, sono 35-40 mila euro.
Corrado, il tema è capire quanto tempo ha a disposizione e cosa le servono questi soldi, ammettendo che per Corrado siano quel piccolo gruzzoletto magari a cui attingere in casi di emergenza. Dottor Gaudio, lo faccio io un obiettivo per Corrado.
Ma guardi, se ho ben capito, il conto deposito rende allo 0,8 e questo nostro ascoltatore
probabilmente ha un anno, sarà una scadenza un anno,
se questo
anno
nostro
e mezzo,
ascoltatore riesce a godere di questo 0,8 è tantissimo, cioè, quindi se è un obiettivo di liquidità, quindi di tenere una sicurezza, bassissima oscillazione, 0,8 è fantastico, perché ripeto, teniamo conto, lo diceva lei adesso, che un BTP a 7 anni rende lo 0,8, quindi un conto di deposito un anno o a pochi mesi che renda tanto così è fantastico, quindi lo lasci lì.
Io dico che la lezione che dobbiamo così cercare un po' di dare ai nostri ascoltatori è contestualizzare il risparmio rispetto a quello che ci
capita.
Non ce la fanno, non ce la possono fare.
Non ci siamo abituati ancora.
Quindi Corrado, il tema è che secondo me, se lei ha bisogno di questo denaro proprio come piccolo serbatoio per le emergenze, direi che questo 0,80% che le dà questo conto di deposito è già un'ottima cosa, altrimenti deve assumersi un po' più di rischio. Adesso faccio un piccolo giro a Rimini, vado a trovare Mauro Pratelli, direttore e socio fondatore di IT Forum, l'investment e trading forum che si svolgerà a Rimini la settimana prossima. Pratelli, buongiorno e benvenuto, grazie.
Buongiorno a tutti.
Allora, a Rimini settimana prossima c'è l'evento nazionale indipendente gratuito dedicato al mondo degli investimenti, del trading online, ma non solo, anche del risparmio gestito. Perché mi soffermo su questo? Perché ancora questa manifestazione è percepita come il regno dei trader incalliti, invece Pratelli sono cambiate tante cose in questi anni. Preannuncio già che per 2 giorni ci saremo anche noi di Radio 24 con in diretta tante trasmissioni, fra cui 2 giorni con Cuore e Denari. Cosa vuole in pentola per questa edizione?
Beh, bolle in pentola, come ha giustamente segnalato, una forte focalizzazione sui temi del risparmio e dell'investimento. È una manifestazione veramente aperta a tutti, ci sono tante persone come il signor Corrado, ad esempio, di poco fa, che vengono lì per incontrare grandi esperti, perché a Rimini c'è proprio il tempo per incontrare le persone, parlare. farci una cultura. Noi abbiamo sempre molto basato tutto, sono 17 edizioni, sulla crescita personale, no? C'è tanto, ci sono eventi in cui uno viene, fa due giorni, uno full immersion nelle tematiche principali e veramente torna a casa con una consapevolezza superiore che sicuramente prima non aveva. Questo è il motivo per venire simili, principale, certo. Il primo motivo.
E poi anche per così seguire i tantissimi eventi che organizzati quest'anno, un grande focus sulle politiche monetarie, ci saranno degli esponenti addirittura della Banca Centrale Americana, se non ho letto male il programma.
Sì, esatto. Abbiamo due esponenti della Fed, uno della Fed di New York e l'altro della Fed di Atlanta, e quindi sarà molto interessante sentire dalla loro viva voce come vedono dalla loro carta o dalla loro città, diciamo, dalla loro nazione, l'Italia. Sappiamo che soprattutto quelli di Atlanta sono piuttosto cattivi, spassano, no? per i falchi. Speriamo che con qualche piadina romagnola vediamo di alleggerire un po' la situazione internazionale.
Benissimo. Grazie a Mauro Pratelli per essere stato con noi. Lo rincontreremo sicuramente la settimana prossima in occasione appunto dell'IT Forum di Rimini, 19 e 20 maggio, l'evento nazionale dedicato al mondo degli investimenti del risparmio gestito e del trading online, che è un tema che interessa molto un ascoltatore che ci scrive: io faccio delle demo con i CFD, voi non ne parlate mai, è un tema molto complicato per una nicchia di investitori, ma se insomma vi piace magari più avanti ne parleremo. Grazie anche a Vittorio Gaudio per
grazie
essere
voi,
stato con noi,
tutti.
Tanti gli argomenti che anche oggi siamo riusciti a toccare, ci risentiamo nelle prossime settimane, intanto grazie a tutti, io ritorno domani regolarmente con Nicoletta, intanto vi auguro una buona giornata.